Sì. Come già ho anticipato l'altra volta, questa lezione di Mauro Magatti ha nell'architettura del corso che abbiamo pensato con Salvatore Nattoli, è lo snodo, perché le questioni aperte, le azioni sociali, le soluzioni politiche passano esattamente attraverso la capacità istituente della società civile. Quindi è davvero, e non a caso l'abbiamo messa all'inizio, proprio perché qualifica un po', o dovrebbe, gli approcci che seguiranno. Avendo anche preparato un testo scritto, mi scuso per qualche errore che poi ho rimediato, ma i tempi sono quel che sono e bisogna funzionare così. Dai un testo anche a lui, magari, che così si diverte. Ciao Salvatore, ciao Piero, ciao. Ecco, quindi questo è lo snodo. Approfitto per ricordare due cose, poi la logistica è terminata. Il prossimo incontro dopo questa partenza lanciata di gennaio sarà il 17 febbraio con Edmondo Berselli, Post Italiani, evoluzione del quadro politico. Approfitto anche per dire, per i patiti della domenica, che l'incontro domenicale invece del Circolo Dossetti sarà domenica 11 febbraio. Quindi il testo, come sempre, è a disposizione, si legge anche con una qualche passione e quindi credo funzioni così. Confesso di essere da un po' di tempo un adepto del magattismo, non proprio un addetto, ma comunque interno all'orizzonte di indagine di pensiero di Mauro Magatti, un percorso peraltro non compiuto in solitudine ma insieme agli amici del Circolo Dossetti, che ha preso le mosse dalla dinamica della società contemporanea messa a punto nel Dio globale, ha attraversato la ricerca sui nuovi ceti popolari che hanno preso il posto della classe operaia. Un testo, è come dire, duro da un certo punto di vista, perché mette di fronte ad una realtà non semplice, ecco, da questo punto di vista, e non esaltante, ecco, rispetto ai nuovi ceti, ai giovani, in particolare dentro la precarietà, e approda per noi a questo il potere istituente della società civile, che non tanto cronologicamente ma logicamente sì, ne costituisce l'approdo e lo sviluppo creativo. A campeggiare nell'indagine la geniale metafora della membrana come intercapedine, elemento generatore di una socialità che sviluppa i suoi dinamismi a partire dalle radici nel quotidiano, oggi globalizzato, per distendersi fino all'assetto istituzionale, sempre complesso e complicato, per toglierlo, l'assetto istituzionale, dalle sole geometrie e renderlo evento. Questo almeno sarebbe auspicabile. Dice infatti Magatti, tale socialità costituisce una membrana tra l'individuo e le istituzioni, nel senso che consente la comunicazione e lo scambio tra questi due elementi della vita sociale. Da un lato, tale membrana rinvia alla sfera istituzionale la rilettura soggettiva che viene fatta della realtà e le conseguenze che essa può produrre sulla nascita di nuove modalità di azione con altri. Dall'altro lato, la membrana consente di far filtrare fino a livello soggettivo regole, norme, valori che tendono a cristallizzarsi nelle istituzioni. Questo doppio movimento è essenziale per spiegare che cosa tiene insieme i singoli individui con l'organizzazione istituzionale e soprattutto per spiegare la flessibilità e il continuo dinamismo della vita sociale. una società civile che dunque non coincide con l'intersoggettività dal momento che esistono anche relazioni incivili. Una società civile che è piuttosto quella auto-organizzazione del sociale che universalizza e si fa istituzione, per questo risulta di sua natura istituente. Per questo i suoi confini lambiscono il mercato, lo Stato, il terzo settore, tutti ambiti dai quali attendiamo contributi a quella nuova politica della quale il Paese, da troppo tempo inoltrato nella transizione infinita, continua a restare in attesa. Non a caso Mauro Magatti può notare che molte delle difficoltà in cui si dibatte il nostro Paese derivano ancora oggi dall'irrisolto mismatch tra società e politica. Da una parte troviamo una presenza massiccia dell'amministrazione pubblica, soprattutto nei territori e nei settori in cui l'iniziativa privata è più debole. Mediante le proprie articolazioni lo Stato interviene direttamente in settori delicati quali l'economia e l'educazione. Pensate soltanto anche alle polemiche, anche gli interventi di questi giorni messi in rilievo anche dalla rassegna stampa di stamattina intorno alla lenzuolata di Bersani, va bene il settore pubblico, privato, ma anche nel pubblico, eccetera, eccetera. Quindi siamo nel cuore di tutta una serie di cose. Ma tale intervento risulta spesso distorto dal fatto che la dimensione istituzionale è soverchiata da quella politica. Spesso è solo la guerra tra i partiti e le loro correnti a egemonizzare le logiche con cui la mano pubblica agisce sui mondi sociali, piegando qualunque iniziativa alla formazione del consenso elettorale. Dall'altra parte troviamo una realtà sociale vivace e creativa, ma anche largamente dipendente dalla politica, dalla quale ricava in modo diretto o indiretto gran parte delle sue risorse. Una dipendenza aggravata dal continuo passaggio di leader dalla società civile nei ranghi della politica, con l'inevitabile conseguenza di indebolire l'autonomia della prima, percepita come ancillare rispetto alla seconda. In particolare direi che è stato il Movimento dei Verdi a far saltare tutta una serie di autonomie che esistevano da questo punto di vista, versandosi direttamente nel politico, nel consenso e talvolta nel voto. Da qui derivano le ben note difficoltà di rapporto con il reciproco intralciarsi tra due mondi comunque destinati a convivere e cooperare. Il quadro è così puntualmente delineato, con i non pochi vizi che attraversano e intristiscono la realtà italiana, dove il venir meno di una pratica dignitosa e coerente delle autonomie apre falle e distorsioni non soltanto tra le diverse sfere dell'agire pubblico, ma anche in ogni singolo campo. Occorre a questo punto ridefinire con qualche rigore il concetto proteiforme di società civile, anche per non trasferire la confusione dal campo della prassi quotidiana a quello dei concetti chiamati a prendere distanza per meglio vedere nelle cose e nelle prospettive. Magatti lo fa. Per società civile si devono intendere quei modi di relazione sociale che si pongono ad un livello analiticamente distinto sia dal piano individuale sia da quello istituzionale. Tale livello costituisce una realtà che è intrinsecamente instabile e dinamica. Instabile in quanto essa tende a seguire la traiettoria dell'istituzionalizzazione. Dinamica in quanto è continuamente rinnovata dalla straordinaria ricchezza della capacità di agire individuale e di stabilire nuovi significati e modalità di relazione. Per chiarire questo punto ci viene incontro una notazione di Castoriadis, il quale scriveva: il sociale può presentarsi solo entro e attraverso le istituzioni, ma esso è anche sempre infinitamente più dell'istituzione, poiché è paradossalmente ad un tempo ciò che riempie l'istituzione, ciò che si lascia formare da essa, ciò che ne sovradetermina costantemente il funzionamento e ciò che in fin dei conti la fonda, la crea, la mantiene in vita, la altera, la distrugge. Vi è il sociale istituito, ma esso presuppone sempre il sociale istituente. Devo dire che questo è anche il fulcro della grande tradizione cattolico-democratica in questo paese, il popolarismo. Sturzo è questo. Prima fa le cooperative, poi prosindaco di Caltagirone. se andate a vedere gli interventi del giovanissimo giurista, allora Aldo Moro, alla Costituente, sono tutti in questo. Lui aveva questo compito. Dossetti in regia, Lazzati faceva altre cose, Moro era sempre lì a dire, a spiegare soprattutto i cattolici che avevano alle spalle l'intransigenza come estraneità allo Stato. Attenzione, l'elemento centrale è questo passaggio istituente, e non si dà vera libertà e autonomia del civile, delle associazioni, bla bla bla, se non all'interno della cornice di uno Stato democratico. Siamo così da subito, saltando preamboli e premesse, al cuore del problema, laddove il dinamismo della società civile prende senso orientamento. L'orizzonte del discorso è il medesimo del classico approccio di Tocqueville alla democrazia in America. È più vicino a noi dell'Alberoni, pare a me, di movimenti, istituzioni, per non parlare di Pizzorno, per non parlare di Smelza. Non a caso, in uno dei suoi rarissimi reperti su pagina scritta, Beppi Tomai iniziava il suo volumetto sul volontariato con questa citazione: la prima volta che ho inteso dire negli Stati Uniti che ben 100.000 uomini si erano impegnati a non fare uso di bevande alcoliche, la cosa mi è sembrata più divertente che seria, e da principio non ho compreso perché questi cittadini così temperati non si contentavano di bere acqua nell'intimità delle loro famiglie. Così Alessis de Tocqueville nel capitolo della democrazia in America dedicato all'uso che gli americani fanno dell'associazione. E dopo aver dato conto dell'utilità sociale anche di questo genere di associazione, conclude affermando: è da credere che se questi 100.000 uomini fossero stati francesi, ognuno di essi si sarebbe rivolto individualmente al governo per pregarlo di sorvegliare tutte le osterie del regno. Tradotto in italiano avremmo chiamato i carabinieri. Osserva Tomai, queste poche frasi tratte da un testo dei primi decenni dell'Ottocento mettono in luce con immediatezza e ironia, senza bisogno di particolari commenti, la funzione costitutiva delle associazioni di impegno volontario in un paese democratico, e meglio ancora ci aiutano a comprendere come fin dagli albori delle moderne democrazie il tasso di impegno volontario prosociale fosse già il discrimine tra diversi modelli di democrazia e tra diverse modalità di rapporto tra Stato e cittadini. E quell'America di densissima società civile e di altrettanto diffusa civil religion, della quale siamo a dire: se hai un problema rivolgiti a un gruppo che ti aiuta a risolverlo, se il gruppo non c'è fondalo tu stesso. Magatti si incarica di chiarire però il quadro comunque istituzionale nel quale anche l'azione di un civile esuberante è chiamata a muoversi. Per una serie di ragioni, la prima è che la vita sociale, tanto più quella contemporanea, non è mai riducibile al principio sociale, che è sia alla base della nostra socialità, ma anche del tutto insufficiente per sostenerla. La seconda implicazione è che la società civile non si dà mai in astratto, ma sempre in relazione al processo di istituzionalizzazione che è caratteristico della vita sociale da cui essa trae le condizioni per la propria esistenza. La terza implicazione è che la società civile non coincide con la sfera relazionale tout court, ma con quelle componenti che, proprio perché entrano in rapporto con il processo di istituzionalizzazione, sono in grado di attenuare l'incidenza di tutta una serie di dinamiche perverse, tipiche invece della società civile. In sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dagli approcci funzionalisti, qui si afferma che il processo di differenziazione non ha niente di automatico o predeterminato. La differenziazione sociale è un processo storico-sociale che origina dalla concreta dinamica della vita relazionale. È un processo chiamato a confrontarsi con i codici di una globalizzazione culturale dove l'individualismo, se da una parte si è riscritto all'elaborazione onnivora del pensiero unico, dall'altra si presenta nella miseria, almeno per me, dei suoi esiti quotidiani che creano insicurezza e non di rado disperazione. Un confronto non può essere evitato, e magari non lo evita, con il percorso storico della nazione che non può cancellare le bobine degli anni 70, né fingere di ignorare le istanze soggettive che arrivano fino a far identificare nell'oggi il lavoratore con la sua fabbrichetta, ossia quella dell'imprenditore che gli dà lavoro, piuttosto che con il sindacato. né si tratta soltanto di rammentare che la società civile si compone di quegli individui che, cavalcando le possibilità che l'economia moderna mette a loro disposizione, hanno provveduto ad affrancarsi dai poteri istituiti, bensì di rivisitare i cicli delle dinamiche dei soggetti collettivi che si sono presentati nell'arena della nostra storia, si sono evoluti, imbarbariti ed anche sfarinati. Tutto ciò dice, e non soltanto per il caso italiano, che per poter vivere insieme in una società avanzata abbiamo bisogno di istituzioni le quali hanno la qualità di essere universalistiche, cioè indipendenti da interessi e obbligazioni particolari. Le istituzioni sono inoltre fondamentali per ottenere livelli di organizzazione sociale sufficientemente elevati e per rendere possibili rapporti sociali funzionalizzati astratti, cioè indipendenti dall'identità di chi entra in relazione. Posto così il problema del rapporto civili-istituzione come centrale, Magatti sollecita ad indagare una serie complessa di relazioni, delle quali mi limito a richiamare solo alcune che mi paiono essenziali all'economia del discorso che abbiamo da tempo intrapreso: relazione con la modernità, relazione con il potere, relazione con la comunicazione, relazione con il volontariato, relazione con gli organismi non governativi. Prima però di rilevare scansione rapporti, sarà opportuno ripuntualizzare il ruolo della membrana. Essa ha due caratteristiche principali. La prima è la sua natura istituente, essa cioè è una delle matrici fondamentali del processo di continuo rinnovamento della vita sociale, in quanto è capace di alimentare e orientare le complesse dinamiche di istituzionalizzazione della vita sociale. La seconda è quella di rendere possibile la transazione tra la sfera soggettiva e quella istituzionale, favorendo il travaso di significati da un polo all'altro. Grazie a questa membrana la comunicazione tra l'individuo e l'istituzione può effettivamente avvenire nelle due direzioni, attenuando così i rischi di disarticolazione della vita sociale. Non è il caso di insistere su quanto l'operazione sia necessaria in un universo globalizzato dove per più versi la società appare, non soltanto a Zygmunt Bauman, ostinatamente liquida. Tutto ciò obbliga a rifare i conti con la modernità, nota Magatti. Paradossalmente, quanto più le istituzioni della modernità societaria rendevano possibile la stabilizzazione e il miglioramento della qualità della vita di milioni di persone, tanto più si approfondiva il solco che separava dagli individui e dalle loro istanze di senso e partecipazione. Ed è in risposta a tale paradosso che nuovi processi sociali si sono messi in moto. All'interno di questi processi, nelle democrazie occidentali, è venuta crescendo una spinta all'autorealizzazione degli individui che dà ragione di una nota osservazione di Bell risalente ai primi anni 70. Il clima culturale oggi predilige l'autoespressione e l'autorealizzazione. Esso è anti-istituzionale e antinomico, dato che l'individuo è preso come la misura della soddisfazione e i suoi sentimenti e giudizi, invece che standard oggettivi di qualità e valore, determinano il valore degli oggetti culturali. In questa democratizzazione della cultura ogni individuo cerca di realizzare il suo pieno potenziale, ma ciò determina un tendenziale conflitto tra l'individuo e le richieste di ruolo che derivano dall'ordine tecnico-economico. È in questo quadro che un numero crescente di persone ha smesso di credere nel ruolo salvifico delle istituzioni e si è messo sulla via di un protagonismo che intende prendere il destino, anche quello pubblico, nelle proprie mani. È sempre su questa medesima via che l'Occidente ha riscoperto l'instabilità governativa e l'Italia si è inoltrata nella transizione infinita. È ancora lungo questo percorso che si sono fatti grandi passi in quella che è stata chiamata deregulation e che ha radicalmente definito il nesso tra economia, politica e territorio, consentendo alle pratiche neoliberiste di pensare l'azione politica su scala sopranazionale. Osserva Magatti che così facendo il neoliberismo, tra virgolette, ridefinisce i confini tra politica interna e politica estera, a partire da questo momento il consenso viene costruito sulla base della capacità di generare sviluppo economico mediante due tipi di azione. Rendere competitive le imprese nazionali su scala globale, favorendo se necessario anche la loro delocalizzazione, attirare i capitali dall'esterno in modo da finanziare lo sviluppo interno. In questa logica si contempla anche il ridimensionamento dei sistemi di welfare e dei soggetti sociali che lo avevano sostenuto, primo fra tutti i sindacati e la grande impresa fordista, sia perché finanziariamente troppo onerosi, sia perché fattori di conflittualità sociale e di rigidità sistemica. Dibattito sulle pensioni ha una parte non piccola rispetto al tutto di questo discorso. Avendo avuto la capacità di interrompere la spirale che teneva insieme sviluppo economico e protesta sociale, il neoliberismo ha impresso una svolta che non è stata più ricomposta, riuscendo a interpretare il proprio tempo e consentendo l'espressione delle forze sociali che andavano emancipandosi dalla camicia di forza imposta dall'eccesso istituzionale e che si era venuto producendo negli anni 60 e 70. Messi tra parentesi i vecchi antagonismi, è apparsa sul proscenio la figura di un consumatore sempre più esigente e non più soltanto alla ricerca di beni materiali. Se avete visto il dibattito alla 7 di domenica con Sanguinetti che diceva l'odio di classe, le risposte che dava perfino esilarato Savino Pezzotta, era questo tipo di tematica qui che veniva fuori. La forza propulsiva del neoliberismo sarebbe probabilmente risultata meno efficace se non avesse avuto l'occasione di incontrare gli esiti del post-fordismo, veicolando un modello di organizzazione della produzione industriale che fa del decentramento, della flessibilità, della varietà i suoi punti di forza. Il suo punto di debolezza all'interno di un intenso e complesso processo di despazializzazione e rispazializzazione consiste invece nella circostanza che è ancora di là da venire una sintesi di questa trasformazione storica. Ci troviamo cioè tuttora a vagare in una terra di nessuno abitata da una soggettività incerta, timorosa e ripiegata su se stessa. Tanto più oggi, nel momento in cui l'utopia di una società globale di mercato appare, grazie a Dio, chiaramente irrealizzabile, cosicché l'indifferenza nei confronti di quanto accade attorno nasce più dal senso di impotenza e da inadeguatezza che dà un consapevole rifiuto della solidarietà. Nel quadro della pubblica opinione appare meno controverso, poiché dal punto di vista culturale la situazione che sovente viene definita pluralistica è invece più spesso decisamente caotica. Le controculture non esistono più, perché è difficile sapere esattamente qual è la cultura dominante. La dissacrazione sistematica di qualunque autorità e la sacralità dell'esperienza soggettiva contribuiscono a rafforzare lo spirito egualitaristico insito nel pensiero democratico, rendendolo un dogma intoccabile. Qualunque opinione, in quanto opinione, ha per principio lo stesso valore. Non è più possibile a questo punto lasciar fuori dalla porta un accenno al discorso sul potere, tema che ha nel nostro paese una tradizione lontana dall'approccio tedesco che non soltanto nell'elaborazione teologica ne ha messo in rilievo l'aspetto demoniaco. Da noi, andreottianamente, si ha l'abitudine di ripetere che il potere logora chi non ce l'ha. In termini disciplinari le visioni si muovono, pare a me, in Italia tra il polo di Emanuele Severino, per il quale noi non prendiamo il potere, ma i poteri prendono noi, e il polo rappresentato da Michel Foucault, per il quale il potere parte quotidianamente costitutiva nella trama dei rapporti sociali. Per Magatti, contrariamente a quanto affermato dai difensori acritici della società civile, anche i rapporti più liberi e più marcati dal calore interpersonale vengono insidiati dal problema del potere. Tanto più che le relazioni possono essere incapsulate in rapporti di gruppo e di appartenenza e quindi a riflettere la disuguale distribuzione delle risorse e delle opportunità. Insomma, potere abbiamo comunque tra i piedi. Disuguale distribuzione codificata dall'onnipresenza del mercato che ha contribuito a rafforzare i valori dell'individuo e a rompere le gerarchie rigide dei mondi comunitari tradizionali. Come ha magistralmente mostrato Simmel, l'economia di mercato trasforma i modi stessi dell'intersoggettività spingendo verso la formazione di gruppi più specifici e parziali, sempre meno in grado di esercitare un controllo assoluto sui propri membri. Ciò ha reso possibile la diffusione delle forme di socialità fondate sul contratto invece che sullo status, di tipo societario invece che comunità. Metto dentro una postilla che mi arriva dal lavoro che ho fatto in questi anni sui problemi internazionali. C'è anche una grande sostituzione del diritto privato al diritto pubblico a livello internazionale, anche per la semplice circostanza che i grandi giuristi sono nello staff delle multinazionali, che spiega anche la serie di cose senza arrampicarsi troppo sugli specchi della logica giuridica. Debole è risultata la resistenza in tal senso dello Stato moderno, il quale pure si configura come una struttura di potere altamente razionale, fondata sul diritto universalistico e dotata di una logica interna distintiva di tipo burocratico-amministrativo. Un ruolo preminente per l'auto-organizzazione sociale, oltre al mercato e alla politica, deve essere assegnato alla comunicazione. Proprio perché la novità sta nel fatto che i processi comunicativi avvengono oggi in larga parte al di fuori dei canali e degli spazi dell'istituzione politica. È proprio questa constatazione di originaria autonomia ciò che qualifica l'opinione pubblica e che spinge Habermas a considerarla come un ambito distinto sia dalla politica sia dall'economia. Da un lato, è proprio attraverso la manipolazione dell'elemento comunicativo che è possibile costruire una posizione di dominio dentro una relazione intersoggettiva. Dall'altro, la stoffa comunicativa è venuta sempre più costituendosi come elemento quotidiano e universale delle moderne democrazie. Non a caso, intorno a questa circostanza e alle modalità di implementazione dei valori che stanno alla base delle democrazie, si sono interrogati in celebri colloqui lo stesso Habermas e l'allora cardinale Ratzinger, convergendo su posizioni immediatamente comuni. Anche in una fase storica di espansione e invasione dell'etica, la democrazia non decide intorno alla verità, ma riconosce il proprio limite e si limita a stabilire maggioranze e minoranze. Resta lo spazio a questo punto per poche considerazioni relative al volontariato, sia a livello nazionale come quello internazionale. E infatti la figura del volontario che succede all'usura e alla fine del militante politico che ha dominato il quadro della democrazia italiana a partire dal dopoguerra. Nel volontario si concentrano dunque l'assorbimento e lo sviluppo della crisi dell'agire politico con l'apertura di nuove pratiche che si orientano secondo l'etica della cura. Un percorso non privo di insidie se Derrida ha posto il problema di liberare l'atto di solidarietà dal damnum che il donum rischia di recare sempre con sé. Ben più in là, sospinti, pare a me, da un evidente vetero marxismo si sono avventurati Michael Hart e Tony Negri, arrivando a presentare le ONG più prestigiose a livello internazionale, e fanno esattamente i nomi di Oxfam, di Médecins Sans Frontières, eccetera, eccetera, come gli ordini mendicanti dell'impero, l'impero è quello americano. Come i domenicani alla fine del Medioevo, i gesuiti all'alba della modernità, questi gruppi si prodigano per identificare i bisogni universali e per difendere i diritti umani, con il loro linguaggio e le loro azioni, dapprima definiscono il nemico in termini privativi, scrivono, nella speranza di prevenire danni maggiori, e quindi lo denunciano come peccatori. Tradotto un po' a fumetti, tutte queste ong altro non sarebbero che una sorta di dame di San Vincenzo di George W. Bush, e non è una caricatura che io faccio, sono, ho in mente le cose che scrivono i due in impero. È tutta la tematica dei movimenti collettivi, quindi, che non può essere lasciata fuori dal quadro, proprio perché la democrazia parlamentare non è in grado di mantenersi fedeli agli obiettivi per i quali è nata, non riuscendo a realizzare una cittadinanza universalistica e fondata sulla partecipazione. Vede perciò bene Mauro Magatti quando afferma conclusivamente: per questa ragione, la funzione fondamentale della società civile è quella di stimolare il sistema politico, cercando di rompere le ragnatele di potere che fatalmente tendono a ricostituirsi anche dentro gli apparati democratici. In questa prospettiva, i movimenti contribuiscono a rinnovare la democrazia e soprattutto a ricostituire il legame tra i cittadini e gli apparati politico-istituzionali, che tendono a diventare sempre più astratti e autoreferenziali. Va bene, do la parola a Mauro. Ho cercato di ripercorrerti, spero con una qualche fedeltà, nonostante qualche passo inevitabile fuori dalla via, ti è scattato. Ed ecco, grazie di essere qui ancora con noi, e avanti.